Questo è un tema grosso, importante, semmai lo... Era sull'impurità la sua domanda, che è il capitolo 4. Non so, c'è un'espressione, per esempio, non è venuto in mente a nessuno completare ciò che manca alla vostra fede, per esempio. Sì. Cioè, cosa... Sì. Sì.
No, dicevo il discorso, appunto, vedere il vostro volto che ricorre più volte nella seconda parte. Cioè, mi portava a pensare che è la ricerca della relazione, cioè la ricerca di rimanere uniti, rimanere a avere notizie di voi, cioè, come dire, è in questo modo che si esplicita il tutto, ecco. E 10. Noi con viva insistenza, notte e giorno, chiediamo di poter vedere il vostro volto e completare ciò che manca alla vostra fede.
Qui indica proprio prosopon, indica la faccia, va bene? Cioè, vi vogliamo vedere in faccia. Prosopon è pros orao, ciò che si vede davanti agli occhi. Quindi la presenza visibile di una persona. Allora, noi, dice, giorno e notte preghiamo. Pensate un po' qui, è parte integrante del ministero apostolico la preghiera. Ci avete mai riflettuto su questo? In una sorta di concezione di una vita, per esempio, di un ministero nostro un po' distorta, la preghiera sembra in qualche modo qualcosa che si mette un po' lì, no? Nei momenti liberi, quando capita poi, no? E come si può. Invece qui Paolo la vive come parte integrante. Certo, è ovvio che possiamo pensare in una città come Tessalonica, dove lui ha dei rapporti molto intensi e anche tribolati, e prevale l'azione, prevale la predicazione, prevale la fatica delle relazioni, no? E magari la preghiera le attraversa queste cose. In un momento come quello di Atene, dove lui è solo, capite che lui sente che il suo ministero deve essere essenzialmente preghiera. Ma l'oggetto di questa preghiera è rivedere voi. L'oggetto di questa preghiera è poter in qualche modo ristabilire quella relazione in presenza, ecco, parusia, con voi. Ma c'è subito un'aggiunta, vedi? Vedere il vostro volto e completare, cioè perfezionare, le cose mancanti della vostra fede. Allora, questo perfezionare le cose mancanti della vostra fede sembra un'operazione che si può fare solo in presenza. Cioè, qui ovviamente ci potete vedere l'accompagnamento, ci potete vedere, come dire, il consiglio, no? Noi poi in termini un pochino anche enfatici l'abbiamo chiamata anche direzione spirituale, che poi direzione è una parola un po' giù, un po' così, un po' troppo occidentale, no? E moderna direzione, capito? Dirigere, insomma, in realtà è lo spirito che opera, no? Tu accompagni e cerchi di capire, no? Dove il Signore conduce una vicenda e come muovere dei passi, d'accordo? Quindi accompagnamento è preferibile. queste cose si possono fare solo guardando il volto. C'era qualcos'altro su questo volto che avevi pensato? Certo. Ritornare. La relazione non si accontenta, la distanza la vuole superare. La distanza si accetta come necessità di una maturazione. La distanza ci abitua a consegnare tutto a Dio, a consegnare nelle sue mani l'opera. La distanza è questo. Ma il desiderio è rivedere. Questo lo sanno i genitori. Si accetta la distanza, ma poi si desidera rivedere. Ma rivedere a quel punto qualcosa di altro rispetto a quello che hai lasciato. Rivedere è misurare una crescita. Rivedere è capire, insomma, che c'è stato qualcosa che è continuato. E la preghiera alimenta tutto questo. È accompagnamento a distanza. Ora, ciò che manca alla vostra fede, cos'è? Voi che idea ci avete? Se volete ve la faccio più personale la domanda. Alla vostra fede, vi sembra che ci manchi qualcosa? O è già tutto? Allora, non è che ognuno deve dire, sai, a me mi manca questo, no? Poi quest'altro. Oppure uno dice, a me mi manca questo, dice, a me no. E quell'altro dice, no? Certo. Ma allora, se vogliamo riempire un po' di significato, no? Questa parola, ciò che manca, che poi è un neutro plurale, ta ysterematha, cioè sarebbe le mancanti, sottinteso cose, no? Le cose mancanti.
Un amore scambievole, reciproco, una fratellanza che va al di là della fede singola di ognuno. Quindi non basta che ognuno si sia convertito, abbia la fede, eccetera, però che esterni questa fede insieme agli altri, cioè l'amore per verso tutti. Mi sembrava questo che forse poteva mancare a loro.
Allora, vedete, sono venute già fuori un po' di cose, no? Allora, uno cosa dovrebbe fare per dire, ma che significato può avere questa parola, le cose mancanti? È un metodo, per esempio, per cercare, per capire il senso, potremmo dire, questa parola è andare a cercare dove ritorna. Non so, ci sono delle noticelle nella Bibbia di Gerusalemme, lì? 2:17, però... Sì, speravamo di rivedere il vostro volto, avevamo il desiderio lì, più che altro è riferito al volto, vedete? Ma Satana ce lo ha impedito, d'accordo? Qui non è tanto le cose mancanti, Vi richiamo io, va bene, per facilitare, un paio di testi. Romani. Paolo scrive ai Romani, non c'è mai stato a Roma Paolo, ce lo portano all'ultimo in catene, ma scrive a questa comunità dicendo, 1.11, desidero infatti ardentemente vedervi, vedete anche qui il volto, per comunicarvi qualche dono spirituale, perché ne siate fortificati. Dice lui, in qualche modo posso come portare qualche cosa che, ecco qui il termine, come dire, in qualche modo possa fortificare la vostra fede. Spesso questo termine isterema indica una necessità materiale. Paolo ai Corinzi dice, guardate, siete venuti incontro nelle mie necessità, guardate, mi avete fatto questo, quest'altro, ora se Dio vuole lavoro, sono provvisto di tutto, vi ringrazio, raccogliete semmai per la Chiesa di Gerusalemme, per le necessità di questa Chiesa, no? E vabbè, qui è un significato abbastanza. Poi c'è Colossesi 1.24, completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo. Ma che vuol dire? Cristo manca di qualcosa? Cioè, lui ha compiuto tutto, no? Si può dire, Gesù ha pagato per tutti, no? Come dice quello che va al bar, quel lucchese, no? Dice, quindi vado via, arrivederci, no? Dice, tanto il Signore ha pagato per tutti, no? Però, perché anche noi siamo partecipi di questa realtà, no? Di rinnovamento, di ciò che Cristo ha fatto, in qualche modo la nostra carne deve diventare simile alla sua. Ecco il realismo di Paolo. Realismo vuol dire, cioè, senza seguire Gesù sulla via della croce, la vita cristiana si perde. Qui è il punto. Cioè, la buona notizia è che Cristo è morto per te, no? Dice, c'ho una notizia buona e una meno buona, da dove comincio? Ecco, comincia da quella buona. Cristo è morto per te, per tutti. Seconda è che anche tu, lui vuole che tu sia come lui. Allora, perché lui ha fatto tutto, ma non ti dispensa dall'essere come lui, eh? Per cui tu rivivi nella tua carne i suoi patimenti e lui vive in te, no? Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio che ha dato se stesso per me, dice Paolo. Questo è proprio di Paolo, questo senso di unione con Cristo, noi in Lui e Lui in noi. Ma guardate, in un senso un pochino forse più immediato, qui il contesto cosa ci dice? Che questa comunità è stata fondata, evangelizzata, ma gli manca quello che abbiamo detto prima, didascalia. Didascalia vuol dire quel minimo di formazione per cui, sì, Cristo l'ho conosciuto, ma che ho conosciuto di Lui? Che è morto, che è risorto, che mi ha amato, che ha dato la sua vita. Ma chi era Lui? Come ha vissuto Lui? Cosa avrebbe fatto Lui al posto mio in questa situazione? Capite? Quando da bambini ci dicevano, quando devi fare una cosa, chiediti cosa farebbe Gesù al posto tuo. Qui, capite, bisogna conoscere almeno un briciolino del Vangelo, perché se tu non hai nessuna idea di quella che è stata la vita di Gesù, quindi la catechesi consiste nel dare, da un lato, notizie aggiuntive, la parola, quindi Gesù, no? La sua vita, dall'altra nell'indicare dei passi che sostanzialmente sono in linea con quello che Gesù ha detto e ha fatto. Questo è ciò che manca. Ma ciò che manca alla fede, la fede è un atto fiduciale, mi sembra? Allora, basta che io abbia creduto che Gesù è il Signore e che Lui è la mia salvezza, no? E abbia una grande fiducia in Lui. Basta questo. Cosa occorre? Sì, certo. Ma questo io lo credo. Però quando io l'ho creduto, è che tu poi prenda delle conseguenze. Per esempio, guardate, la fede, ma voglio dire, se uno ha creduto in questo e ha creduto nel Cristo risorto come suo Salvatore, non basta poi. Perché? Guardate che la fede è un atto naturale. Noi abbiamo una fede naturale. Per esempio, se io chiedo a una persona un'informazione, a un vigile, per esempio, di dove si va per questa strada, il vigile normalmente sa più degli altri, no, di queste cose, e lui mi dirà una cosa che io credo giusta. Poi vado per quella strada. Non è che uno vada al vigile per farlo parlare e poi per divertirsi a che quello ripeta, no? Come quel balbuziente, no? Che capite? Che uno gli chiede un'informazione e questo dice balbetta, poi dice scusi me lo ridice, scusi non ho capito, e per divertirsi, no? O per far divertire il bambino piccolo a vedere questo parlare. Dopo si fa. Ma questa fede è una fede così naturale che non è niente di meritorio, no? Il fatto di dire la maestra insegna al bambino, il bambino si fida della maestra o della mamma o del papà, questa fede non ha niente di meritorio. C'è poi una fede che ci impegna di più intellettualmente. Per esempio, io devo capire per chi devo votare, no? Oh, vabbè, questo è troppo complicato. Devo capire, per esempio, qual è la situazione politica del nostro paese ora. Ci rinveniamo. Allora, fino a qualche decennio fa mi dicevano che il mondo era diviso in due, quelli che erano per il capitale e quelli che erano contro il capitale. Allora io dovevo decidere che stavo da una parte o dall'altra. Poi potevo magari, quello che hanno imparato i socialisti e poi è stato il craxismo, che si poteva stare nel mezzo, e dopo di lì, insomma, è venuto fuori un sistema che... Ma ora io non lo so più. Allora, come, che faccio? Leggo giornali, mi faccio un'idea, mi documento, ma presto sempre fiducia a delle cose che non posso verificare, però è una fiducia intellettualmente impegnata, giusto? Poi c'è un atto di fede che invece mi impegna sulla base di qualcosa di cui non ho nessuna sicurezza, che non ho la possibilità di verificare, e che mi impegna come atto totalmente gratuito. Mi fido del fatto che questa persona mi ama, per esempio, mi fido del Vangelo. Ma quando mi sono fidato, dopo è finita lì? Pensate, per esempio, non so, io ho bisogno di salvarmi la vita perché ho un problema di salute grave. Da chi vado? Dal primo che capita? Mi informo, chiedo, eccetera, mi fido, vado, passo successivo, basta che io faccia la rassegna dei medici e dico, va bene, ah, forse il più bravo è quello lì, e poi non alzo il telefono, non prendo appuntamenti. No, non basta, manca qualcosa a quella fede, giusto? Allora vado dal medico, prendo l'appuntamento, il medico mi dice, guardi, mi rassicura, mi dice, guardi, lei ha questo e questo, guardi, la cosa è sicura, si può intervenire in questo modo, si può fare un'operazione, si può fare una terapia, si fa questo, si fa quest'altro, lei si fidi, io torno a casa e non ne faccio di niente, no? Non manca qualcosa a quella fede? Ciò che manca alla fede, capite, è quel passo successivo di fiducia nel quale in qualche modo il mio credere precedente mi induce, ma che io per molti motivi non faccio. Un motivo può essere la paura. Paura di lasciare, paura di perdere, di cambiare, la paura di un intervento, può essere anche il fatto che economicamente ho paura di non farcela, eccetera, quindi dico, vabbè, insomma, cerco di tirare avanti come posso, va bene, possono essere Ma ciò che manca alla fede sostanzialmente è questa pienezza, per cui la fede diviene non soltanto atto prestato una volta, ma atto di fiducia continuato a prestare, che diventa poi una decisione. La decisione è una scelta, un passo che si fa. Allora, diceva prima Aida, no? La carità, in fondo, perché quando uno, fidandosi del Signore, mette la propria vita a disposizione degli altri come ha fatto Lui, lì la fede raggiunge una sorta di pienezza, no? Perché è quello che Paolo dice, la fede che opera per mezzo della carità, o la fede che giunge a pienezza nella carità. Ma perché ci sia questo, non c'è un automatismo, c'è di mezzo una decisione personale. Cioè, non è che la fede trabocca in carità solo per un impulso endogeno, spontaneo, no? Ma mettendoci sempre nella condizione di una libertà, per cui un atto di fede è una decisione, mi fido, ma ne prepara un altro. Che la vita funziona così, non abbiamo ancora finito di credere. Perciò il cammino di fede si interrompe, si arresta, può regredire. Vabbè, veniamo al capitolo 4. Allora, capitolo 4 c'era già una domanda che ora non me la ricordo. Umberto, no, chi era? Sì, scusa. A quale facevi riferimento? Alla... Allora, Dio non vi ha chiamati all'impurità, che sarebbe, scusa, mi vedo versetto che non ci vedo. Ecco, non vi ha chiamato alla acatarsia, acatarsia vuol dire impurità, impuro, no? Ma alla santificazione. Ora, questo termine acatarsia, qui vedete siamo alla fine del brano. Ora, guardate che questo capitolo 4 non comincia già a dare delle indicazioni di quello che manca alla fede. Cioè, voi avete creduto in Cristo, ma poi se fate una vita libertina, se cominciate a fare una vita e continuate a fare quello che si fa a Tessalonica, dove ci sono bordelli, prostituzione sacra, no? Uno addirittura va con la prostituta e ha fatto un'opera buona, no? Questa era l'idea. Oppure dove ci sono commerci, traffici, denaro. Quindi immaginate, no? Un mondo, diciamo, che guarda il Dio denaro, sostanzialmente. Se voi continuate a vivere in queste logiche, chiaramente la vostra fede non decolla, no? Allora, questo capitolo dà già delle indicazioni di tipo catechetico per dire ciò che manca alla fede, no? Una catechesi che riguarda i comportamenti anche cristiani. Allora, acatarsia è un termine abbastanza generale e si può dire anche un po' generico, no? Perché? Perché bisogna leggere quello che c'è prima. Acatarsia riassume alcuni atteggiamenti che sono già stati detti prima e che io vi posso indicare qualche parola. Qui Paolo le chiama parangheliai o istruzioni. C'è sempre il termine angelo. No, evangelo, parangelo, evangelo è la buona notizia che Gesù, parangelia, e poi Gesù ti dice sì sì tesoro, io ti voglio bene, ma però insomma devi camminare anche in un certo modo, no? E quindi istruzioni che Paolo dà da parte del Signore, ecco la catechesi, quindi questo testo già è catechetico per, dice, camminare in modo da piacere a Dio. Una prima forma di impurità, vediamo se la trovate. Per esempio, impudicizia, qui trovate la parola, guarda, intanto c'è un principio generale, Dio ci ha chiamati alla santificazione, va bene? Può sembrare strano questo, perché i santi per noi, insomma, sono un gruppo un po' di elite, diciamo, spirituale. Se uno dice, ma te mi diventa santo, dice no, no, io non mi voglio andare a cercare tante rogne, no? E me ne sto bello tranquillo, ma questo non è secondo Dio. La santità è, come il Papa anche in quel documento molto bello, no? Quell'esortazione ultima, il titolo, Gaudete et exultate, no? Gioite ed esultate, parla per esempio della santità della porta accanto, no? Che è la santità più difficile da riconoscere, quella del vicino di casa, il quale cammina coi tacchi in casa, con le scarpe, no? Accende l'aspirapolvere quando uno fa il riposino, no? È la santità della porta accanto che noi facciamo fatica a riconoscere, no? Dio ci ha chiamati a un'opera che compie Lui dentro di noi, ma noi la possiamo consentire quest'opera se accettiamo queste parangheliai, cioè se riceviamo, accogliamo queste indicazioni di vita che Paolo dice da parte del Signore, cioè non sono pallini miei, va bene? Allora la prima cosa che nomina è impurità, come dice qui, impudicizia, cioè qui c'è un termine greco, porneia, torna parecchie volte nel Nuovo Testamento. Capite già da voi che cosa ci deriva da questo porneia, eh? Porne è la prostituta in greco, porneia indica tutto ciò che riguarda la sfera sessuale e che rappresenta in qualche modo una distorsione di quello che dovrebbe essere un modo retto di vivere la propria sessualità, cosa diffusissima a Tessalonica. Cosa significhi poi nello specifico questa parola, porneia? Torna diverse volte, per esempio le opere della carne sono, eccetera, eccetera, contro i frutti dello spirito, eh? Quindi è qualcosa per cui l'uomo cerca nella sessualità un modo per possedere, per afferrare rapacemente qualcosa, per soddisfare qualcosa per sé. E potremmo dire che il termine che si contrappone a questo è castità. La castità non è una cosa che riguarda qualcuno, riguarda tutti. Perché qualcuno fa il voto, ma non di castità. Il voto di castità non c'è, non esiste. È un'imprecisione madornale. Il voto è di verginità, che dice che io mi astengo da qualcosa che potrebbe essere legittimo per me. Mi astengo da qualcosa che è buono, non cattivo. Invece la castità è un modo di condursi anche dentro il matrimonio. Uno sposato deve essere casto, un omosessuale non deve essere casto anche lui, miseria, perché poi se no c'è la rivincita dopo, no? Deve essere casto, e casto indica quella integrità del proprio cuore e del proprio amare che ti fa essere tutto intero in tutto ciò che fai. Cioè, senza questo atteggiamento interiore che è la semplicità di cuore, la purezza di cuore, noi ci dividiamo nelle cose. E invece, quando tu ami qualcuno, lo ami con tutto te stesso. Immaginate una madre che ha 10 figli, no? Non è che per ogni figlio tocca un decimo di quella che ha il figlio unico. Questa è la percezione che hanno i figli, e la gelosia, no? Dice, io qui devo dividere a metà la mamma e mezza ora, poi un terzo, poi non si sa quale parte ti tocca dopo, no? No, è intera la mamma per ciascun figlio. Allora questo è il modo casto di vivere l'amore, ed è il coinvolgimento della corporeità in quest'unico movimento che è il tuo darti per amore, questa è la castità. E che naturalmente sa anche aspettare, trattenersi, in ordine alla possibile rapacità che è il movimento dell'io che è sempre tentato di afferrare. quando nel rito del matrimonio si dice: e prometto di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita, d'accordo? Ti do il mio corpo sostanzialmente, ti do me stesso. Amarti e onorarti è la declinazione di questo, cioè amarti vuol dire che io ti do effettivamente il mio corpo, ma onorarti vuol dire che mentre ti do il mio corpo non ti sopraffaccio, ma mi fermo su una soglia che è il tuo consenso e la tua accoglienza, capite? E cioè evitare questo atteggiamento di rapacità. Allora Paolo dice: se voi acconsentite alla porneia, capite che tutto ciò che è voi avete di fede, che deve diventare carità, abortisce. Cioè la porneia fa abortire il frutto della fede, che dovrebbe sbocciare in amore, donazione, dedizione, e lo mortifica, no? E rende la fede mancante. Un'altra parola è pleonexia. Pleonexia è l'avidità, denaro, beni. Pleonexia vuol dire che, vabbè, lasciamo, mettiamo altre cose che avete pensato voi. Allora, questa di Laura è una domanda importante, perché qui non c'è la parola corpo, ma c'è la parola in greco skeuos, che vuol dire vaso. Il vaso, vaso, è il vaso di terracotta dove si mettono i gerani, è l'anfora che raccoglie dei liquidi, vaso, d'accordo? Il vaso, diciamo, noi possiamo fare un vaso d'acciaio, di ferro, di plexiglass, eccetera, no? Ma allora i vasi sono sempre fragili, cioè il vaso che si poteva fare al tempo di Paolo è una cosa che se non stai attento si rompe. E se non stai attento perdi tutto quello che c'è dentro, che normalmente è un liquido, no? Fossero delle granaglie, magari le raccogli. Allora qui il vaso è qualcosa che va custodito, ma il termine vaso qui biblicamente, semiticamente, sta per corpo, perciò è tradotto bene. Allora però che cosa si intende quando si dice il proprio vaso? Si intende il proprio corpo, cioè ciascuno il suo? Oppure si intende il corpo della persona che ti sta accanto? Ciascuno custodisca il proprio vaso? Si intende, qui pare, soprattutto la persona che sta accanto, perché il termine vaso indica soprattutto il corpo femminile. E questo è già nella letteratura rabbinica. Quando per esempio, guardate, vi porto un esempio, no? Prima lettera di Pietro, versetti 3, capitolo 3, versetto 7. Prima di Pietro 3, 7. Chi è che lo legge? Ecco. E? Ecco. Allora dice: voi mariti trattate con onore, con rispetto le vostre mogli, perché il loro vaso è più debole. Perché è debole il vaso femminile? Beh, si sa, no? Cioè, non è, questo non è un discorso che la superiorità del maschile rispetto al femminile, non c'entra niente questo discorso. Riguarda il corpo, nel senso che la struttura del corpo femminile, le regole, la perdita del sangue, no? L'eventuale maternità, tutte queste cose espongono in qualche modo a un bisogno di protezione molto più forte. Allora, da parte dei mariti, voi mariti, dice, trattate con rispetto il vostro vaso, ciascuno il proprio vaso. Cosa vuol dire qui? Qui si indica, molto probabilmente, non semplicemente il fatto di trattare ciascuno il proprio corpo con rispetto, ma di avere rispetto del corpo altrui per regolarti nella tua vita matrimoniale. Tu non puoi fare quello che vuoi con la persona che hai accanto, non è tua, ma sei tu suo, semmai. Allora, tutto questo, capite, indica ancora un atteggiamento casto, che poi vuol dire non rapace, e qui indica qualcosa che è contro quella che abbiamo chiamato prima la porneia. È un invito a essere non possessivi, ma questo qui è anche un invito a prendere moglie, anziché essere libertini, come funzionava tante volte lì a Tessalonica, in quella società. Cioè, io vado con le donne che non... e poi faccio quello che mi pare, no? Il Don Giovanni, questo spirito libertino qui da Paolo non è ammesso. Ognuno ha il proprio vaso. Che ci dona il suo Santo Spirito. Allora, vedete, noi qui abbiamo un sacco di problemi, perché chi in queste cose inganna il proprio fratello, per esempio, insomma, ha un giudizio severissimo. Chi su queste cose si mostra leggero, superficiale, e questo perché? Perché la legge dell'incarnazione non perdona la violazione del corpo. Perché violare il corpo è violare qualcos'altro, è violare l'immagine, è violare la persona, la dignità, ma è anche intaccare qualcosa che ha a che fare con lo spirito. Chi subisce violenza, per esempio da bambino, sa bene che cosa vuol dire che, insomma, il corpo non è neutro rispetto a certe cose che possono accadere in balia della prepotenza altrui. No? Poi da adulti si pensa di essere padroni del corpo. Allora il vaso che era debole oggi diventa forte. Perché? Perché la donna è debole, il vaso, perché la donna dice: sai, io se mi espongo, perciò la prostituzione è un impazzimento femminile che uno deve fare, perché non esiste che la donna sia di tutti. L'uomo, il maschio, può smattare in queste cose, ma la donna vuol sapere con chi va. E una possibile maternità può essere da chiunque capiti, ma la donna diventa un vaso forte nella misura che può controllare la propria, e allora oggi ha anche delle risorse per essere lei a dettare legge, magari dentro un rapporto, no? E questo fa perdere pudore, cioè quell'atteggiamento che tende a rinviare e a preparare l'incontro, no? Quelle virtù che dovrebbero... Pudore vuol dire coprirsi anche un po', no? E vuol dire in qualche modo non accedere a un qualcosa di troppo diretto, immediato. C'è un filtro. E questo fa parte anche di quella castità di cui abbiamo parlato prima. Vabbè, il tempo è passato, non so, io forse... ho parlato troppo io stasera, ma continuate, la prossima volta abbiamo il capitolo 4 dal versetto 9 e vediamo anche un pezzettino del 5. Quindi abbiamo la prossima volta il lunedì, va bene, sono passate queste feste e questi comics, e poi il lunedì successivo dovremmo concludere prima Tessalonicesi, scusate, lunedì, perché ho detto lunedì, il martedì 6, sì, e poi il mercoledì, il martedì buona, successivo dovremmo concludere, sto dando i giorni invece che i numeri, dovremmo concludere questa lettera e vedere un po', avviarci a una lettura successiva.